Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 689 di Studio di X, quello del fine settimana che si conclude con domenica 11 settembre del 2016 per questa trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, che potrete ascoltare in onde corte, in onde medie, in modulazione di frequenza, sul satellite, in internet, un po' in tutte le salse, e che è diffusa anche dalle migliori emittenti in onde medie in Italia, che stanno sperimentando questa nuova banda in attesa, ormai mancano veramente pochi giorni alla scadenza dei termini, di una regolamentazione legislativa che si concluderà appunto con l'assegnazione delle concessioni ad utilizzare le frequenze italiane che sono state lasciate vuote nel corso degli anni dalla RAI. Ma di questo e di altre notizie ci occuperemo anche oggi. Vi ricordiamo soltanto che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, dove oltre all'archivio di tutte le puntate fino a oggi realizzate troverete anche le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale raggiungibili da www.vcldnews.it, il sito storico del radioascolto italiano diventato ormai maggiorenne, 18 anni di presenza in rete. Siamo in rete infatti proprio dal mese di settembre del 1998, e ci trovate poi con le omologhe pagine Facebook sul social, insomma, principale. Siamo presenti anche su altri social, ma comunque la presenza principale è quella di Facebook, con le pagine ufficiali Studio di X e BCL News, con il gruppo di discussione Studio di X, il radioascolto e radio in TV, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana e che praticamente ha in forma quasi definitiva rimpiazzato le vecchie mailing list, che comunque sono ancora attive sotto forma di gruppi Yahoo, BCL News e Shortwave. Oltre che le pagine ufficiali di BCL News e Studio di X, il gruppo Studio di X Radio Ascolto e Radio in TV, su Facebook ci trovate anche con www.ondemediaitalia.it, sia sotto forma di pagina che sotto forma di gruppo, dove ci occupiamo di onde medie italiane. Ma come al solito cominciamo la nostra trasmissione salutando qualcuno degli ascoltatori che ci ha inviato rapporti d'ascolto e che ci ha postato su Facebook la loro ricezione, qualche volta anche con video, e questo ci fa molto piacere, cominciando da Gino Bortolaso che da Badia Polesine in provincia di Rovigo ci ha ascoltato con un segnale molto forte, 9.30, era 9.20 invece in provincia di Salerno per Gabriele Somma, era ottimo il segnale anche per Giuliano Bertozzi, così come su AVR ci ha ascoltato anche Diego Cerri con uno dei suoi ricevitori storici, in questo caso un G3331, una filare da 10 metri, tutto 5 il segnale a Borgo Manero, un segnale pressoché perfetto. Ci ha postato invece un video con un portatile Yaesu FT 1D Corrado Lopopolo, ci ha segnalato il suo ascolto con un 920 con un Collins 75 S3C, un dipolo orizzontale senza fading a Savona, Marco Bertola. Ci ha ascoltato un po' meglio del solito Ciro Albanese dal suo negozio in piazza a Monreale, sembra che il nuovo condizionatore dell'attività commerciale accanto faccia un po' meno disturbi del solito, così è riuscito ad ascoltarci un po' meglio delle altre domeniche. Ci ha ascoltato come sempre anche Adrian Michalef a Malta, tutto 5 con una Texon PL660 all'antenna stilo, e come al solito ci segnala anche la ricezione di The Mighty KBC nella notte fra il sabato e la domenica sui 9925 kHz con un Sinfo tutto 3, in questo caso però utilizzando una Degen DE1103, una long wire da 27 metri. Ne approfitta che per ricordarci, era una delle notizie di cui vi avremo dato conto anche questa settimana, che da questo fine settimana la trasmissione torna a una frequenza più bassa, da 9925 si sposta a 6145 kHz. Saluti e ringraziamenti anche all'amico Nino Marabello, tornato a Treviso con una Sony CFSW7600G, tutto 5 il Simpo per lui, così come 55544 è il Simpo con cui ci ha ricevuto, con il solito leggero fading di modulazione a Brolo nella sua ultima settimana di vacanze. Giovanni Lorenzi Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu questa domenica starà ascoltandoci, me lo auguro, come sempre del resto, ma da Tortorice un saluto e un ringraziamento anche a lui, così come a Lucio Leopoldo Bellè che ci ha ascoltato con un Simpo tutto 5 e un Sony Heart Orbiter, una prestigiosa radio anche in questo caso degli anni 70, è una semplice antenna filare tesa sul balcone. Anche lui ha notato un po' di fading verso la fine della trasmissione. Saluti e ringraziamenti anche a Pier Vincenzo Monaci, ci ha ascoltato con un Satellite 500, anche questa è una radio assolutamente prestigiosa, un must, a Firenze, in attesa insomma di revisionare anche, riparare e revisionare anche il suo 650, il 500 che ha revisionato di recente e riparato, è invece stato acquistato da lui proprio nel 1993, tutto 5, il Simpo, con qualità e stabilità del segnale pressoché perfetti, un ascolto lo definisce quasi da radio locale FM. Saluti e ringraziamenti anche a Vincenzo Piovani, 55545 con uno Iaesu FRG7, una loop magnetica autocostruita da Mantova. Ci ha ascoltato poi ancora una volta Diego Cerri, come al solito sui 1350 kHz di AM, sabato mattina 45454, ancora una volta con la geloso G3331 e sempre chiaramente a Borgo Manero, e ci ha registrato con un geloso G680. Troverete il video sul gruppo Studio di X, il radioascolto in radio e in TV. Diego ci ha ascoltato anche domenica mattina, sempre sui 1350 AM, questa volta con un Fonola 5533, una loop autocostruita, il segnale buono e stabile, un leggero fruscio di fondo per un Simpo 45454. Sui 6070 kHz di Radio BCL News ci ha ascoltato il 28 agosto alle 10 UTC Roberto Pavanello da Vercelli con DE1103, sabato sera sempre su Radio BCL News 6070 kHz ci ha ascoltato, si fa per dire, Maurizio Mascagna con un Simpo che ha definito 10000, che poi è lo stesso Simpo che posso definire io, la propagazione sabato sera non ci è stata amica, la trasmissione era praticamente inascoltabile almeno sul territorio italiano e nei paesi vicini al trasmettitore. Siamo andati in tempo reale grazie alle vostre segnalazioni a controllare le mappe di propagazione, c'era uno skip lunghissimo oltre i 2000 km, per cui praticamente sabato sera è come se la trasmissione non fosse andata in onda. Invece domenica mattina ci ha ascoltato Paolo Iemmolo da Casale di Scodosia, Scodosia o Scodosia in provincia di Padova, con una Texon EPL 365 e ci ha ascoltato sui 1350 kHz di AM, scusate, non sabato mattina, ma non domenica mattina, ma credo nella sera di sabato, insomma l'ascolto delle 20:41 UTC. Sono due i ricevitori che ho utilizzato, un Sony CF7006 e un Texon PL 365. Ne approfittiamo per ricordarvi che andiamo in onda sui 1350 di AM durante il fine settimana, quindi il sabato e la domenica, sia la mattina che la sera. Troverete comunque i passaggi principali della nostra trasmissione sulle principali emittenti nella home page di www.studiodx.net. I saluti e i ringraziamenti infine, ma non per ultimo, lo lascio sempre per ultimo perché sono ormai puntuali, precisi e costanti i suoi ascolti e le sue segnalazioni, Simone Perico, a cui vanno come sempre i miei saluti. Anche questa settimana ci ha ascoltato con un Sony CFSW11 a Osio di Sotto con la sua antenna telescopica, un po' più forte del solito, la ricezione dei 1350 kHz di AM, 33433 il Simpo. Prendo spunto dalla segnalazione di Simone, che risaluto e che ringrazio, per insomma dirvi che siamo un attimo in fase di riorganizzazione anche per quello che riguarda le ritrasmissioni sulle altre emittenti. Qualche emittente ha deciso di non inserire per la prossima stagione questa rubrica all'interno del suo palinsesto, ce ne dispiace, ma auguriamo buona fortuna a tutti. Altre hanno effettuato delle variazioni, c'è qualche variazione come sempre anche nella programmazione della WRMI, perché la WRMI è un'emittente commerciale, quindi ci colloca insomma negli spazi liberi, ma se li vende chiaramente li utilizza per altro, per cui cercherò quanto prima di farvi nuovamente un quadro chiaro delle nostre trasmissioni, che troverete quando aggiornate sulla home page, come vi dicevo, di studiodx.net, oltre a darne notizia qui. Quello che è assolutamente inamovibile è dove ci ascoltate nella maggior parte dei casi, è La trasmissione principe, la prima battuta della domenica mattina alle 11 ore italiana di Adventist World Radio Europe, 9790 kHz da Nauen con 100 kW di potenza all'interno del magazine RWS di cui da 13 anni Studio di X è prima rubrica. Un saluto e un ringraziamento ad Adventist World Radio Europe e a tutti gli ascoltatori che attraverso lei possono seguire questa trasmissione. Un ringraziamento anche a tutti gli altri editori e organizzazioni delle emittenti che ci ritrasmettono. Non ve lo leggerò tutto, ma vi ricordo che c'è ancora la possibilità di partecipare al concorso di Radio Romania Internazionale per il Festival delle Orchestre Radio. Cercate su www.rri.ro, andando alla sezione italiana, i dettagli per poter partecipare entro il 1 ottobre e vincere alcuni premi, fra cui dei CD di musica classica. Vi ricordiamo anche delle previste trasmissioni test del servizio tedesco di Radio Taiwan International, andate in archivio, il test iniziale del 22 luglio e poi le trasmissioni del 26, 27 e 28 agosto, oltre che quelle del 2, 3 e 4 durante lo scorso fine settimana. Il prossimo appuntamento è l'1, 2, 3, 8 e 9 ottobre fra le 10 e le 11 UTC in AM e il 10 ottobre fra le 10 e le 11 in DRM, la frequenza è 11.665 kHz. Per correttezza devo dirvi che stiamo registrando nella serata di mercoledì 7 settembre. Perché devo dirvelo? Perché nelle ultime 24 ore la notizia della settimana del radioascolto è sicuramente la disattivazione per problemi di budget definitiva delle tre ripetizioni delle Northern Territory HF Service della ABC, quindi Alice Springs, Tennant Creek e Catherine. Queste trasmissioni sarebbero state, come vi dicevo, soppresse per questioni di budget, non ci sarebbe nulla di strano, però insomma la conferma da parte dell'emittente sembrerebbe non essere ancora arrivata e la fonte di questa notizia è Bob Padula, che in passato insomma qualche segnale di inaffidabilità ce lo ha già dato. Vi ricordiamo che questi servizi fra l'altro comprendevano ancora due canali in banda di 120 metri, li definirei belli come il sole, ed erano in onda fra le 8.30 e le 21.30, appunto, da Tennant Creek 2325, da Catherine 2485 e da Haley Spring, che aveva lasciato già la frequenza più bassa a favore delle 24 ore su quella più alta, 4.835 kHz. Alice Springs, come vi dicevo, utilizza questa frequenza anche fra le 21.30 e le 8.30, invece le altre due fra le 21.30 e le 8.30 utilizzano, o meglio utilizzavano, Tennant Creek i 4.910 e Catherine i 5.025, trasmissioni tutti in inglese. La notizia insomma è quella della disattivazione definitiva, ci auguriamo che si tratti di un errore e di poterla smentire la prossima settimana. Abbiamo tremendamente paura che sia l'ultimo passo anche per la soppressione delle trasmissioni di Radio Australia, sarebbe un'altra di quelle insomma insieme a Radio New Zealand di cui non ci aspetteremmo una disattivazione. Vi ricordiamo che trasmette ancora da Shepparton con i suoi 100 kW principalmente in inglese, ma ci sono trasmissioni anche in francese e in tokpisin. Troverete sul nostro sito internet www.bclnews.it la schedule completa dell'emittente. Continua a farsi sentire la stazione, chiamiamola non identificata perché identificazioni non ne dà, già da qualche anno trasmette musica egiziana soltanto a ritmo continuo. In questa ultima settimana si è fatta ascoltare, come al solito di mattina, sui 9550 e sui 9400 kHz. Ma l'altra notizia della settimana, le altre notizie della settimana sono due. Di una qualche segnale ve lo avevamo già dato, arriva la conferma da parte dell'ente radiotelevisivo sloveno che dal 12 al 30 settembre continueranno ed entreranno nel vivo i lavori per la ricostruzione della torre dell'antenna di Croce Bianca. Durante questi lavori i trasmettitori radiofonici in FM e i trasmettitori televisivi sul digitale terrestre opereranno con una potenza ridotta sul sistema di antenna di riserva. Quelli in onde medie saranno completamente spenti, prevedibilmente fino al 15 ottobre del 2016. In caso di maltempo la durata dei lavori chiaramente potrebbe subire delle proroghe. È già da qualche tempo che notiamo le trasmissioni sia di Radio Capodistria che della che dell'altro canale, con potenza più bassa qualche volta, completamente spente per tanti giorni fino alle 5 del pomeriggio. Evidentemente i lavori erano già cominciati o erano in fase di preparazione. Adesso arriva il comunicato ufficiale dell'emittente. Ma l'altra vera notizia della settimana, di cui abbiamo già dato ampie insomma anticipazioni nelle settimane passate, è quella della modifica dell'assetto della Radio Vaticana, che chiude e rinasce come Radio e TV, un'emittente online al via prima della fine dell'anno santo. La nuova denominazione sarà Radio Televisione Vaticana. È un cambiamento storico che a fine dicembre metterà la parola fine al lungo cammino iniziato in solitaria il 12 febbraio del 1931 col primo radiomessaggio letto da Papa Pio XI. Cambia appunto la radio del Papa, cambia e mette in soffitta la storica denominazione con la nuova, come vi ho detto, Radio Televisione Vaticana, che è segno proprio di una trasformazione genetica che la porterà ad incorporare il CTV, il Centro Televisivo Vaticano, che è l'organismo di produzione televisiva della Santa Sede, fondato il 22 ottobre da Giovanni Paolo II. Il Centro Televisivo Vaticano, che sbarcherà anche sul digitale terrestre in tutta Italia, ce ne occupiamo da anni. La gara è terminata, Persidera si è aggiudicata la possibilità di ritrasmettere i 4 mega pagati dallo Stato italiano, per cui quanto prima partirà. 85 anni dalla nascita della prima stazione radio pontificia, che fu progettata proprio da Guglielmo Marconi, alla fine dell'anno in Vaticano nascerà un unico polo di trasmissione radio televisiva col compito, si apprende oltre Tevere, tra chi su delega del Papa sta lavorando a questo complicato progetto, di potenziare la diffusione nel mondo della parola e la missione del pontefice al servizio della Chiesa del Vangelo per la promozione umana. Le parole e i più significativi eventi ecclesiali, beatificazioni, viaggi, udienze, e a tenere i fili di questa operazione la segreteria per la comunicazione, che è il nuovo dicastero di cui vi avevamo dato notizie, presieduto da Monsignor Dario Viganò, dal quale dipendono tutti gli organismi informativi della Santa Sede, quindi il Pontificio Consiglio Comunicazioni Sociali, la sala stampa della Santa Sede, la tipografia vaticana, il servizio fotografico, il giornale, l'Osservatore Romano, la Radio Vaticana stessa, almeno fino a questo momento, il CTV, la libreria editrice vaticana e soprattutto il servizio Internet Vaticano. Come scrive Repubblica, nel suo genere è un cambiamento storico che a fine dicembre metterà la parola fine al lungo cammino radiofonico che è iniziato, come dicevamo, il 12 febbraio del 31 col primo storico radiomessaggio. Il primo direttore fu il gesuita padre Giuseppe Gianfranceschi, uno scienziato, rettore dell'Università Gregoriana e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, che la guidò a livello sperimentale fino al 1939, che è l'anno in cui la Radio Vaticana iniziò poi a trasmettere definitivamente i suoi programmi quotidiani in forma definitiva, appunto, con un particolare attenzione alla vita della Santa Sede e alla missione del Papa, ma non disdegnando spesso e volentieri di essere voce critica del regime fascista e del nazismo, insieme all'altro organo di informazione vaticana, il giornale che abbiamo appena citato, l'Osservatore Romano. Programmi, finalità e nuova dirigenza del nascente polo radiofonico pontificio saranno annunciati, si apprende, in ambienti vicini alla segreteria, quanto prima, sicuramente prima della fine dell'anno santo. La nuova radiotelevisione vaticana, nella quale saranno operativi oltre 650 dipendenti, tra giornalisti, tecnici e impiegati che provengono sia dalla Radio Vaticana che dal Centro Televisivo Vaticano, sarà alle dirette dipendenze della Segreteria di Stato, diventandone di fatto il braccio operativo sul fronte dell'informazione internazionale. Finora, per effetto della Costituzione Apostolica del 1988, lo status della Radio Vaticana era di semplice istituzione collegata con la Santa Sede. Trasmetterà 24 ore su 24 attraverso un grande portale internet accessibile a tutti, mediante il quale, oltre all'attività del Papa e della vita della Chiesa, si potranno seguire trasmissioni di approfondimento, dirette, commenti, cronache di eventi religiosi, informazioni giornalistiche e politiche, seguite dalle 40 redazioni estere e dell'attuale emittente radiofonica per un totale di circa 60 lingue diverse. Il CTV, da parte sua, continuerà a produrre i servizi televisivi destinati al mercato televisivo internazionale. A livello di informazione italiana sarà anche potenziato il canale, quello che è diffuso in modulazione di frequenza a Roma sui 105, ma nelle parti d'Italia servite anche dal DAB. Questa rete sarà potenziata e si esclude la possibilità di inserire questo canale anche in altri paesi all'interno di buche digitali, una situazione di cui sicuramente continueremo ad occuparci. E traiamo invece dal portale Italradio quella appena terminata, era una notizia tratta da Repubblica.it, a firma di Luigi Cobisi in questo caso, la notizia della collaborazione RAI Radio Cina Internazionale, perché in occasione della giornata italo-cinese del 5 settembre, che è caduta nel corso della riunione dei capi di Stato e di Governo del G20 ad Hangzhou, si è svolta insomma una programmazione straordinaria dei canali radio della RAI nell'ambito delle iniziative previste dall'accordo di partenariato siglato lo scorso dicembre proprio tra RAI e Radio Cina Internazionale. Radio RAI ha modificato lunedì 5 settembre per un'intera giornata la sua programmazione, ci dispiace di non avervene dato notizia in anticipo. Altri approfondimenti sono stati trasmessi in forma ripartita su Radio 1, Radio 3, Radio 6 Teca e Radio 7 Live. Erano delle iniziative tutte sotto il titolo Italia-Cina, la nuova via della seta, ed è stata realizzata appunto in collaborazione proprio col servizio italiano di Radio Cina Internazionale. E sempre dal portale Italradio una notizia illustra che oggi, ancora oggi, la radio è un mezzo estremamente versatile anche e soprattutto per i giornalisti, e certamente si conferma il mezzo più giovane. La realtà è che i new media non hanno la penetrazione che ha la radio. Le indagini rivelano infatti che tra la gente comune le abitudini verso i media non sono così omologate. È con questa analisi che Luca Collodi di Radio Vaticana ha sottolineato la necessaria ricerca dell'equilibrio tra le diverse esigenze del pubblico, le novità tecnologiche e la professione giornalistica. A Quercianella, durante la quarta edizione del seminario UCSI Toscana, nuove reti, rinnovate professioni, il giornalista ha commentato per i colleghi impegnati nella discussione sull'informazione integrata in rete i dati di una importante indagine sulla radio che un anno fa ha definito proprio la radio un mezzo per i giovani. In questo senso Collodi ha sottolineato che i new media e la radio tradizionale possono trovare il giusto equilibrio tra nuove e vecchie tecnologie al servizio dell'uomo. I dati statistici dell'indagine GFK Ipsos Eurisco, come afferrare Proteo, la prima ricerca di base sulla radio diffusi un anno fa, sono diventati materia di studio per i giornalisti in un corso valido per la formazione professionale che ha visto l'analisi di Collodi tra le più interessanti, anche per il parallelo suggerito dal titolo dell'intervento con il caso di Radio Vaticana e della sua trasformazione multimediale e i cambiamenti presenti e futuri dei media cattolici. Cercando di orientarci tra i numerosi dati commentati da Luca Collodi abbiamo compreso, scrive Luigi Cobisi, che l'indagine colloca la radio subito dopo la TV e prima della stampa all'85% di penetrazione media nella società italiana, all'88% e nell'Unione Europea, lasciando ad internet un 73% in Italia, 77% alla media dell'Unione Europea, confermando anche la credibilità del mezzo radiofonico, 54%, primo assoluto, con il web ultimo, dopo stampa e TV al 46%. Oggi tra i radioascoltatori solo il 7% possiede una autoradio DAB, sconfortante l'ascolto delle web radio, praticamente irrilevanti. Forse, commenta il segretario generale di Italradio Luigi Cobisi, si tratta di iniziative spesso troppo specialistiche o estemporanee, segno di una sperimentazione costante. Un rischio che ha anche il DAB, su cui molte stazioni radio cercano di puntare con decisione, dove invece al contrario sono ancora pochissimi i canali specifici che attirino un proprio pubblico, come il caso della Radio Vaticana, per la quale è noto che ascoltatori hanno espressamente acquistato una radio DAB per seguirne i programmi. La ricerca ha messo inoltre in luce che solo l'8% della popolazione ascolta la radio sul web o cerca siti di stazioni radio, e i celebrati profili social delle radio vedono una frequentazione del 14% per Facebook e del 5% su Twitter. Anche sul piano economico la radio vede aumentare la propria resa pubblicitaria, testimoniando come la radio costituisca un'importante prospettiva di lavoro anche per i giornalisti, mentre i loro siti web vengano visti come piattaforme aggiuntive. In questa versatilità e capacità della radio di collocarsi in un mondo mediatico sempre più vario, Collodi vede anche dal punto di vista cristiano la voce di chi non ha voce per la radio, perché la radio è di tutti, specie dei giovani che l'ascoltano ben al 92%. Anzi, tra i giovani fino a 24 anni, quanti scaricano e ascoltano musica alla rete? Il 26%. Sono anche, al 90%, ascoltatori della radio e non attraverso il tablet. Solo il 20% dei giovani lo fanno. Collodi, stimolato all'introduzione di Massimo Lucchesi, che ha esaltato l'ascolto della radio come mezzo per fare spazio agli altri nel silenzio dell'ascoltatore, ha potuto concludere che non è vero che la radio è superata, invitando i colleghi giornalisti artisti a non tralasciarne la presenza alla ricerca di un giusto equilibrio tra le diverse potenzialità di mezzi di comunicazione sociale. Una sfida che la Radio Vaticana sembra aver colto, poiché il suo rinnovamento, ha ricordato Collodi, non è condizionato da elementi economici. Ci sembra quindi di cogliere un invito ad attendere gli sviluppi che prima della fine dell'anno dovrebbero trasformare la redazione radiotelevisiva d'Oltretevere, quindi Radio Vaticana e Centro Televisivo Vaticano, in una centrale informativa aggiornata 24 ore su 24 in tutte le lingue di diffusione, valorizzando l'impegno e la specificità di ciascuno e le potenzialità nelle varie tecniche diffusive, dove il portale sarà comunque uno strumento di rilancio per tutti i media vaticani. I nuovi media davanti alla radio, ha commentato il segretario generale di Italradio Luigi Cobisi, in margine al convegno livornese, impallidiscono, sottolineando il rischio che una integrazione forzata in una compagine web la comprimano fino all'irrilevanza nonostante le preferenze assolute degli ascoltatori. I dati di base sulla ricerca utilizzata da Collodi nella sua analisi ai colleghi giornalisti sono reperibili sui siti Spot and Web e Prima Online. E arriva la conferma che non sono le bande più basse ad essere utile per la connessione in mobilità, o quantomeno esclusivamente utili, e questo la dice lunga sulle tante emittenti televisive che hanno già fatto chiudere e le tante altre che si appresta a far chiudere il nostro organo competente nazionale. Infatti la TIM ha avviato la sperimentazione 5G ad alta frequenza, intanto si studiano gli hotspot per le reti autostradali. Lo scrive Massimo Lualdi su Newslinet. TIM, attraverso la società T-Lab, ha allestito a Torino un Millimeter Wave Lab teso a sperimentare le ampie possibilità di utilizzo delle frequenze oltre i 6 GHz nelle applicazioni a 5G nelle poliedriche, appunto, sue applicazioni. Allineandosi alle tendenze di gran parte del mondo evoluto, il primo player di telecomunicazione italiano con l'occasione vuole anche testare la possibilità di sfruttare appieno la peculiarità della tecnologia 5G, ampliando lo spettro di riferimento tra 6 e 100 GHz, cioè le onde millimetriche. T-Lab si dedicherà in particolare a misurare le potenzialità delle nuove frequenze attraverso dei sistemi radianti innovativi per le future reti mobili di grande capacità e velocità. Il target di trasmissione va addirittura fino a decine di gigabit al secondo. Gabriella Staif Sioman, responsabile engineering e T-Lab di TIM, ha così commentato l'avvio delle sperimentazioni. Il laboratorio inaugurato a Torino ci consentirà di comprendere e sperimentare queste tecnologie e di collaborare con dei partner internazionali per anticiparne la disponibilità. Intanto sono attese novità anche al riguardo del Wi-Fi, oltre ad una forte implementazione dell'accesso gratuito alla rete da parte degli enti pubblici territoriali. Secondo il principio giuridico consolidato che la banda larga è un bene di prima necessità e quindi il suo accesso costituisce la soddisfazione di un diritto primario, sarebbe addirittura allo studio anche l'ipotesi di dotare le principali arterie autostradali di free hotspot per garantire l'accesso alle auto interconnesse. Sempre da Newslinet apprendiamo un'altra notizia che abbiamo seguito nel corso degli ultimi anni. Dal 30 giugno addio al roaming, la Commissione Europea ha presentato il regolamento il 30 giugno del 2017. Da quel giorno chi utilizza il proprio cellulare in roaming nell'Unione Europea potrà usufruire delle normali tariffe nazionali per almeno 90 giorni consumando il traffico normalmente previsto dal proprio piano tariffario. Questo è quanto ha ipotizzato la Commissione Europea nel suo progetto di regolamentazione per l'abolizione del roaming, che verrà discusso il 15 dicembre dal BEREC, l'ente di controllo comunitario sulle telecomunicazioni, per poi prendere la strada dell'approvazione normativa con la forma di regolamento. Conseguentemente, dalla fine del mese di giugno all'interno dell'Unione Europea non vi saranno più sovrapprezzi per chi utilizza il proprio cellulare all'estero, ma solo entro dei limiti definiti di fair use, che sono stati nel corso della discussione la preoccupazione principale degli operatori. Il timore infatti è che la rimozione dei costi aggiuntivi possa spingere gli utenti a sottoscrivere abbonamenti nei paesi dove le tariffe sono in media più convenienti, aprendo così le porte a una sorta di mercato unico europeo degli operatori mobili, che avrebbe rischiato di minacciare seriamente la sopravvivenza delle aziende del settore. La Commissione ha quindi previsto che l'utente non sia caricato di sovrapprezzi entro certi limiti di utilizzo, per i quali il regolamento detta delle soglie minime da rispettare. Nello specifico, la tariffa nazionale dovrà essere garantita almeno per 90 giorni e l'utente dovrà connettersi alla rete nazionale almeno ogni 30 giorni. Riguardo alle quantità di traffico, i fornitori del servizio potranno imporre dei limiti che devono tuttavia essere almeno pari alla media del consumo di dati degli utenti di quella tariffa. Superati questi limiti, sarà possibile imporre un sovrapprezzo pari al massimo a 4 centesimi di euro al minuto, 1 centesimo per sms e 0,85 centesimi per megabyte. A questo appunto occorre attendere anche l'approvazione del regolamento che come tale sarà direttamente e immediatamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri senza necessità di una ratifica nazionale. E siamo al termine di questo appuntamento numero 689 di Studio DX, quello della settimana a partire dall'11 settembre del 2016. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, l'archivio delle puntate fino ad oggi realizzate e le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono e tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bcellenews.it. Siamo presenti sui social con un maggiore volume insomma di notizie e di presenze su Facebook con le pagine ufficiali Studio DX e BCL News e con il gruppo di discussione Studio DX Radio Ascolto e Radio in TV, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana. Troverete su Facebook anche le altre nostre pagine, nel caso di www.ondemeditala.it, anche il relativo gruppo, e la pagina anche di Radio BCL News, Radio per Passione, l'emittente del nostro gruppo amatoriale che per 2 ore alla settimana, il sabato sera e la domenica mattina, vi tiene compagnia sui 6070 kHz. La trasmissione è finita, l'appuntamento, come vi dicevo, è fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è tutto, la linea torna alla normale programmazione di questa rete. Noi saremo qui puntuali la prossima settimana. Sarà Studio DX numero 690. Buoni ascolti e alle prossime!